Allora, siamo arrivati all'ultima ora sui conflitti in Est Europa, in particolare i conflitti dell'ex Unione Sovietica, e qui analizzeremo dei conflitti che la Russia ha avuto nella fase post-89 con, diciamo, altri attori appartenenti alla civilizzazione islamica. Quindi analizzeremo in tutto quattro conflitti, due minori e due invece un po' più importanti, quindi il conflitto di Prigorodny tra l'Ossetia del Nord e l'Inguscezia, poi analizzeremo il conflitto in Dagestan, questi due hanno avuto un numero minore di morti, e poi la lunga guerra in Cecenia e poi la guerra in Tagikistan dei primi anni 90. Ora, in realtà il capitolo del Tagikistan è cioè il paragrafo del Tagikistan è nel capitolo del Medio Oriente, per cui poi dopo vi dirò l'indicazione della pagina, però viene meglio farlo in questa parte perché è un paese legato alle dinamiche del mondo post-comunista e quindi insomma è probabilmente più indicato inserirlo in questa sezione. Però il libro dell'ISIC è stato impaginato in modo macchinoso. Non vi dico le fatiche che è stato fatto un programma assurdo in cui l'indice ragiona per conto suo, non ha un file Word normale, quindi se dovessi fare uno spostamento di un paragrafo da un capitolo all'altro è la fine del mondo, quindi non ne parliamo perché sennò sarebbe veramente un rompicapo pazzesco. Allora, quindi riprendiamo un po' il testo in mano. Ecco, cominciamo dal conflitto tra Inguscezia e Ossetia del Nord. Ora, partiamo dalla mappa, pagina 38. Vedete, avete visto l'Ossetia del Sud, interna alla Georgia, che è di questo verdino. Sopra, al di là, del Caucaso, c'è l'Ossetia del Nord, sempre in verdino. E poi, tra l'Ossetia del Nord e la Cecenia, che è gialla, c'è una linguetta sempre gialla a nord e bianca a sud, che è appunto l'Inguscezia. Però guardiamola meglio nella pagina del file, quello sulle mappe. Ecco, qui la vedete molto meglio, vale a dire, noi abbiamo l'Ossetia del Nord che è grigia, l'Inguscezia che è arancione e la Cecenia che è verde, scusate, sono daltonico. Ecco, la parte in rosso è appunto la parte di Prigorodny, che è una regione che è stata storicamente sempre abitata dagli islamici, ma che fu appunto regalata da Stalin all'Ossetia del Nord, un'altra delle genialate fatte nel periodo del comunismo. Ecco, abbiamo saltato questo paragrafo, il 3.12, che è a pagina 40. E appunto qui si fa riferimento a questi due, quindi si tratta di due nazioni, sì, sono due nazioni, in realtà sono due stati, che sono adiacenti nel Caucaso del Nord e corrispondono a due repubbliche interne dell'ex Unione Sovietica e oggi della Russia. Quindi l'Ossetia del Nord è ortodossa e l'Inguscezia è islamica, quindi è un conflitto intercivilizzazione. Gli Ingusci sono un gruppo etnico molto simile ai ceceni. Ecco, giusto appunto nel 44, siccome l'Inguscezia aveva sostenuto la Germania nazista, secondo il principio che appunto il nemico del mio nemico è il mio amico, non sulla base di un'affinità culturale ma per criteri di balance of power, allora Stalin gli dovette dare una punizione. E quindi questa regione di Prigorodny che abbiamo già visto, questa regione rossa, che prima era, avete visto, perché questo ha creato anche una sorta di asimmetria, diciamo, geografica, perché vedete, diciamo, l'Inguscezia sarebbe stata una lingua, diciamo, di uguale spessore, invece in questo modo diventa una sorta di virgola, perché perde una zona piuttosto consistente del suo territorio, circa più o meno un quarto del suo territorio. Quindi in qualche modo, ecco, se noi, ecco, tra l'altro, diciamo, ovviamente, il fatto che la regione Prigorodny fosse stata regalata all'Ossetia, fece sì che molti profughi, diciamo, ingusci e si spostarono in Inguscezia, eh? E quindi in qualche modo, diciamo, questo creò il solito, diciamo, accentuarsi dei conflitti, eh? Quindi il comunismo ha accentuato i conflitti culturali, non li ha semplicemente congelati. Forse quelli dell'ex Jugoslavia erano congelati, ma in ex Unione Sovietica sono stati accentuati. Quindi, diciamo, nell'89, possiamo dire che tutto sommato, diciamo, gli ingusci che abitavano ancora l'Ossetia erano abbastanza pochi, erano solo il 5% del totale. Poi dopo vedremo in seguito alla guerra, a che percentuali sono arrivati. Erano circa 30.000, quindi il 5% del totale. Ecco, diciamo, nel frattempo cosa era successo? La guerra in Ossetia del Sud aveva spinto molti osseti dall'Ossetia del Sud all'Ossetia del Nord. E dove li mandarono questi osseti dell'Ossetia del Sud? Li mandarono giusto appunto a Prigorodny. E subito dopo l'89, quando si sfasciò nel 91 si sfasciò l'Unione Sovietica, allora l'Inguscezia, la seconda Balbolina, dichiarò guerra all'Ossetia del Nord, quindi c'erano tutti i conti in sospeso, tutti i danni fatti dal comunismo, e voleva l'Inguscezia riprendersi Prigorodny. Però, ovviamente l'Ossetia del Nord non era d'accordo, nessuno rinuncia a un territorio, me l'hanno regalato, adesso è mio, usucapione. Quindi ci fu una guerra piuttosto breve che durò circa una settimana, ci fu pulizia etnica perché quei pochi ingusci che erano ancora in Ossetia furono cacciati, e ci furono un massacro condotto da una polizia speciale chiamata OMON dell'Ossetia del Nord. Con la compiacenza delle forze armate russe. Poi, dopo questo episodio, arrivarono le solite truppe di peacekeeping della CSI. Ci furono circa un migliaio di morti, poco meno di un migliaio di morti, quindi non furono molti, però ecco, ad esempio, lo stesso Huntington ricorda questo episodio nel suo volume, e secondo lui questo è stato uno dei primi episodi, appunto, in cui i conflitti intercivilizzazioni sono degenerati in guerre. Ecco qui, quindi ci furono un migliaio di morti, però parecchi rifugiati. Sembra che molti si spostarono, però le cifre non sono tanto sicure perché, sulla base delle statistiche riportate dai vari siti, gli ingusci che abitavano l'Ossetia erano circa 30.000. Ora, se ci sono stati 40.000 rifugiati, allora sono più rifugiati degli ingusci, quindi o le statistiche sono poco affidabili o ci sono dei conti che non tornano. Diciamo, tentando, ecco, queste cifre che riporto non sono le cifre che ho trovato sui testi, però sono cifre che ho un po' aggiustato io per far tornare i conti, però diciamo, si presume che ci siano stati circa 40.000 rifugiati in seguito a questi scontri armati, di cui 20.000 russi, 10.000 ingusci e 10.000 osseti. Però i dati, come vi dicevo, sono un pochino incerti. Quindi sostanzialmente c'è stata quindi la riduzione dell'impotenza degli ingusci da parte degli osseti, ok? Poi ci sono stati altri scontri armati, altri scontri armati che insomma queste due nazioni collocate in due stati adiacenti si sono continuate a combattere. Ed ecco, poi c'è un episodio del 2004 in cui il famoso episodio di Beslan, su cui scrisse un pamphlet molto duro la Oriana Fallaci, con i terroristi ceceni che sequestrano una scuola, non ricordo se era una scuola elementare o un asilo, a Beslan. E poi ci fu l'incursione forze sicurezze russe e morirono circa 340 civili, tra cui 186 bambini. Si ritiene che questo, diciamo, assalto e questo sequestro collettivo dei bambini a Beslan sia stata una rappresaglia, per la pulizia etnica dell'Inguscezia del 92, in quanto che appunto Beslan era in Ossetia del Nord. Insomma, poi gli attentati terroristici sono proseguiti e ce ne sono, anche se magari non fanno un numero di morti eccessivo. Quindi insomma, quindi diciamo, qui il conflitto è stato risolto, con la riduzione all'impotenza, la pulizia etnica, quindi non c'è incertezza. Adesso passiamo al Dagestan. Il Dagestan in realtà è uno stato piuttosto grande, che come vedete nella mappa, pagina 38, si trova ad est della Cecenia. Quindi prima c'è l'Ossetia del nord, poi c'è l'Inguscezia, poi c'è la Cecenia e poi c'è il Dagestan. Il Dagestan è un paese prevalentemente islamico. Diciamo, i daghestani rappresentano circa il 70% della popolazione totale, un popolo anche quello caucasico, però ovviamente diciamo islamico. Poi c'è circa il 20% di turchi e di azeri, un 3-4% di ceceni e un altro 4% di russi. Allora, dunque, diciamo il Daghestan ha sempre goduto dell'autonomia all'interno, anche la vecchia Unione Sovietica concedeva a questi stati, staterelli, l'autonomia, anche la Cecenia ovviamente godeva dell'autonomia, così come l'Ossezia, così come l'Inguscezia, così come il Dagestan. Negli anni 90 si formano in Dagestan alcuni gruppi di fondamentalisti. Diciamo, il punto di origine di tutti questi gruppi violenti è ovviamente la Cecenia. Però in qualche modo, diciamo, questo piccolo gruppo di fondamentalisti di ispirazione addirittura wahabita, è un po', quindi molto simili a Al-Qaeda, in un distretto interno al Dagestan, il distretto di Buinaxs, fu in qualche modo proclamata una sorta di repubblica islamica indipendente. Ovviamente, diciamo, era un progetto abbastanza utopico, che era, diciamo, un piccolo gruppo di questi fondamentalisti, e intervenne immediatamente. No, in realtà, immediatamente no, dopo circa un paio di settimane intervenne l'esercito russo, che ha ripreso il controllo del territorio. E ci sono stati circa 600 morti, quindi come numero di morti siamo abbastanza vicini a quelli dei Prigorodni. E quindi in qualche modo, diciamo, questo episodio ha segnato un altro elemento che si aggiunge alla forte conflittualità che c'è tra la Russia e le varie entità islamiche. Quindi, diciamo, sono episodi che voi direte, vabbè, in Cecenia ci sono stati 100.000 morti e qui invece magari ce ne sono meno di un migliaio, quindi insomma, che ce lo ricordiamo a fare il Dagestan e diciamo Prigorodni? Beh, sì, effettivamente dal punto di vista quantitativo sono diciamo episodi minori, però insomma hanno un significato abbastanza importante dal punto di vista, diciamo così, della mappatura della conflittualità tra Russia e attori islamici. Ecco, questo è un episodio del 98, un episodio del 98. E quindi, in qualche modo, diciamo, c'è questo conflitto che anche in questo caso, là era stato risolto la pulizia etnica, qui invece abbiamo il dominio, perché in qualche modo, diciamo, ci furono un certo numero di morti, ma non fu fatta pulizia etnica, anche perché in Dagestan sono tutti islamici, fu un episodio di violenza contro un gruppo radicale islamico. Adesso passiamo alla Cecenia. La Cecenia la possiamo anche riguardare per bene nella mappa del file, quello sulle mappe. Cioè è un territorio abbastanza più grande sia dell'Inguscezia, ecco il Dagestan no, effettivamente è più grande anche della Cecenia. La Cecenia da sola è più grande dell'Inguscezia e dell'Ossetia del Nord messi insieme. Quindi, allora facciamo un pochino il punto cioè introduciamo il conflitto in Cecenia. Allora, la Cecenia è sempre stata islamica, o perlomeno, diciamo, questo popolo caucasico fu islamizzato nel corso dei secoli. Si presume che fosse stato islamizzato all'incirca a partire dal 1700. E naturalmente ci fu subito un conflitto profondo con la Russia, però fu sempre inglobata la Cecenia all'interno dell'impero russo. E anche qui, così come gli Inguscieti, si allearono con i nazisti, anche i ceceni si allearono con i nazisti. Quindi Stalin punì, diciamo, gli Inguscieti regalando la Prigorodny all'Ossezia, mentre invece i ceceni li deportò, fece delle deportazioni di massa in Siberia. Con Khrushchev, diciamo, ci fu un comunismo un po' più moderato e quindi, diciamo, la maggioranza dei ceceni ritornarono in Cecenia. E se dobbiamo presentare un po' le percentuali, possiamo dire che nell'89 i ceceni erano circa il 75% della popolazione e quindi, diciamo, i russi erano il 25%, considerando che appunto erano in totale circa 1 milione di abitanti in Cecenia, abbiamo circa 715.000 ceceni e 270.000 russi. Anche la Cecenia godeva dell'autonomia amministrativa, però anche qui, così come diciamo in tante altre zone dell'Est Europa, appena si scoperchia la pentola, diciamo, appena si toglie la prima bamboletta. In questo caso però in realtà la Cecenia era parte della Russia, quindi la prima bamboletta è quella dei ceceni, non è la Cecenia interna, la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaigian, la Moldavia, eccetera, eccetera. Quindi semplicemente si formano dei gruppi ceceni che subito richiedono l'indipendenza. E diciamo già, piuttosto in anticipo, già nel novembre, no, nell'ottobre del 91, viene. Subito dopo il disfacimento dell'Unione Sovietica si svolge il referendum e il 1 novembre 1991 viene proclamata l'indipendenza. Secondo voi i russi avrebbero accettato questa cosa? Ma neanche per sogno. I serbi non hanno accettato l'indipendenza del Kosovo, figuriamoci se i russi accettavano l'indipendenza della Cecenia. Però ecco, il contesto è molto simile, come vedete. C'è una maggioranza, ci sono delle. C'è un'entità, che non è un'entità federale, è un'entità, diciamo, amministrativa, in cui c'è una stragrande maggioranza di islamici e sia i serbi che i russi sono una minoranza. Ecco, quando però, subito dopo questo episodio della proclamazione di indipendenza, molti russi, si impaurirono e quindi, diciamo, dei circa 270.000 russi che c'erano in Cecenia, 230.000 russi tornarono in patria e ne restarono circa 40.000. Quindi la percentuale dei russi, che prima era, pensate un po', era del 25%, si ridusse al 3,7%. Questi in realtà, ci tengo a precisarlo, sono dati del 2002, quindi sono anche i dati che in qualche modo sono riferiti all'effetto della guerra. Però ecco, ora non vi so dire la distribuzione dall'89 al 2002, però sostanzialmente già prima dell'inizio degli scontri armati molti russi dissero: sai cosa, qui la situazione sta peggiorando, ce ne torniamo in Russia. E sostanzialmente in Cecenia ci sono state due guerre, no? Una condotta da Yeltsin negli anni 90 e un'altra condotta da Putin a partire dal 99 fino ai primi anni 2000. Diciamo, ovviamente con la prima guerra non si è arrivati a una sconfitta definitiva dei ceceni, ci vorrà la seconda guerra. Ecco, però, diciamo, gli scontri armati sono stati molto violenti. La prima guerra inizia nel dicembre del 94, e quindi in qualche modo ci furono molti combattimenti, soprattutto nella capitale, a Grozny, ci fu una repressione brutale da parte dei russi, con campi di concentramento, eccetera, eccetera. Sostanzialmente i russi avevano conquistato 2/3 della Cecenia ed era già emerso, ovviamente con la guerra, i settori più radicali emersero come principali leader della ribellione cecena. Quindi il leader più moderato che era emerso nei primi anni 90, che era Dudayev, fu in realtà, diciamo, sorpassato dal leader più radicale che era Basajev, quello che organizzò tra l'altro l'assalto alla scuola di Beslan nel 2004. Ci fu un ricorso molto forte al terrorismo, quindi ci furono vari episodi che sono in qualche modo ricordati nella memoria collettiva russa, ma di cui si è avuto conoscenza anche in Occidente. Tra l'altro nel 96 Dudayev fu ucciso, è il leader più moderato. È emerso un altro leader moderato che era un certo Masdakov. La Russia ha sempre tentato di favorire una segmentazione dei ceceni e di individuare leader moderati con cui negoziare, mentre invece i leader più radicali volevano il terrorismo. Ecco, quindi in qualche modo diciamo si arriva a un contesto geopolitico in cui appunto i russi avevano conquistato circa due terzi della Cecenia, ma non tutta la Cecenia, quindi avevano molto indebolito i ceceni, ma non li avevano sconfitti. Ecco che dopotutto Yeltsin sì, era stato duro, ma non era riuscito a vincere la guerra. Da quando arriva al potere Putin, dal settembre del 99, sostanzialmente inizia la seconda guerra cecena. Putin si ricorda bene del disastro fatto dall'Unione Sovietica in Afghanistan e non vuole passare alla storia come un presidente che ha perso una guerra con un attore così debole, perché l'Afghanistan già aveva insomma una potenza militare con i Mujahideen, con i Tagiki, con gli Uzbeki superiore a quella della Cecenia, invece la Cecenia era un francobollino, era un piccolo paese, c'era un rapporto di forze pari da 1 a 100. Quindi sostanzialmente ci sono di nuovo, c'è un'offensiva militare, bombardamento massiccio di Grozny, diciamo massicci attentati terroristici da parte dei ceceni. Però nel frattempo che cosa succede? Cioè l'11 settembre, quindi a un certo punto Putin, che ecco, nessuno in Occidente, neanche gli intellettuali sinistri, si sono detti oh, andiamo a fare la guerra a Putin per difendere i ceceni, così come abbiamo fatto la guerra a Milosevic per difendere i kosovari e i bosniaci. La Russia è una potenza militare enorme, c'ha le armi nucleari, il famoso terzo corollario dei criteri delle guerre politically correct: se la guerra è contro una media potenza non ci si pensa due volte, quindi l'intervento umanitario in quel caso non è stato fatto. L'unico che in quell'epoca difendeva i ceceni era Pannella, dei radicali. Però dall'11 settembre insomma cambia un po' il clima internazionale, quindi Putin si può un pochino, diciamo, mentre prima era apparso come il cattivo, come quello che in qualche modo sopprimeva il diritto all'autodeterminazione di un popolo svantaggiato, adesso Putin presentò l'equazione terrorismo ceceno uguale terrorismo fondamentalismo islamico di Al-Qaeda. Quindi disse, così come gli Stati Uniti fanno la guerra al terrorismo e attaccano l'Afghanistan, arrestano i sospettati terroristi e fanno una guerra a 360 gradi contro il terrorismo, io sono parte dello stesso conflitto. E quindi in qualche modo l'Occidente non può più, diciamo, criticare Putin per quello che fa in Cecenia. Non che le critiche fossero state così, così profonde, però insomma un certo imbarazzo in Occidente c'era di fronte alla repressione russa in Cecenia. Questo imbarazzo dopo il 2001 divenne molto più pacato. Quindi, insomma, c'è il famoso attentato al teatro di Mosca dell'ottobre 2002, in cui morirono più di 100 civili. Nei teatri italiani ci sono state anche delle compagnie teatrali che hanno proprio rifatto questo, hanno fatto su uno spettacolo teatrale ricreando le condizioni di quel famoso teatro a Mosca del 2002. Il 2004 c'è l'episodio di Beslan, di nuovo la Russia cerca un leader moderato che in qualche modo portasse avanti l'alleanza con Mosca, Quindi questo leader moderato era un certo Kadyrov, poi è diventato un certo Alkhanov, poi di nuovo il figlio di Kadyrov, eccetera, eccetera. E anche all'interno dello schieramento più radicale dei ceceni emerse un altro leader, Saidullayev, che era vicino a Basayev. Però ecco, la data importante è il 2006, quando viene ucciso Basayev. Due anni dopo Beslan, Basayev viene ucciso in Inguscezia, guarda caso, poi uccidono subito dopo anche Sajid Alayev, e poi il nuovo leader radicale sarà un certo Umarov. Quindi sostanzialmente, diciamo, continuano, ecco, dalla fine degli anni 0, del 2000, continuano anche gli attentati terroristici ceceni. Però sostanzialmente c'è un altro famoso attentato nel marzo 2010 alla metropolitana di Mosca, un altro attentato nell'ottobre 2010 al Parlamento di Grozny. E in qualche modo in questi anni, man mano che diciamo sostanzialmente diciamo la guerra cecena è di fatto finita, perché in qualche modo c'è stato il dominio russo, c'è stato il dominio russo in cui appunto diciamo la capacità dei ceceni di rispondere non era adeguata. Un dominio che possiamo dire nella forma anche della segmentazione, ovviamente, però la segmentazione è una sottocategoria, diciamo, del dominio. Quindi diciamo, Putin presentò vari piani di pace, ma erano ovviamente del maquillage, erano un trucco, e quindi in qualche modo, diciamo, il conflitto in Cecenia, ecco, nella tabella finale 149 metto segmentazione, però è ovvio che la segmentazione è un po' una forma di dominio, quindi insomma. Potete anche dire che in Cecenia il conflitto è stato risolto dal dominio. Ecco, ovviamente la violenza dei ceceni non è finita, la violenza dei ceceni non è finita e si è formata, come vi dicevamo prima, mentre prima c'era un gruppo terrorista ceceno, poi c'era un gruppo terrorista del Dagestan, un gruppo terrorista dell'Inguscezia, invece diciamo a partire più o meno dal 2011 si forma il cosiddetto Fronte del Caucaso, che è una sorta di alleanza fra i vari gruppi terroristici islamici di quest'area, che appunto, diciamo, combattono la Russia. Però c'è da dire effettivamente che in qualche modo il terrorismo ceceno è diminuito, è diminuito, e ci sono stati attentati anche più recenti. Nel 2017 c'è stato un attentato nella metropolitana di San Pietroburgo, poi il famoso attentato a Boston, la maratona di Boston del 2013, anche se ebbe solo 3 morti, fu proprio condotto da terroristi ceceni. Ecco, ultimamente sono emersi anche, diciamo, dei gruppi legati all'ISIS. Ecco, dal 2011 in poi i morti sono stati circa 3.000. Quindi la percentuale dei russi in Cecenia è ancora più calata. Nel 2010 i russi erano solo 24.000, e mentre i ceceni erano 1.200.000, quindi il 95%. La popolazione cecena è scesa al 2%. Ecco, soluzioni alternative, vabbè, con un conflitto così profondo, così radicale, l'autonomia ai ceceni non va bene, si potrebbe fare un federalismo e quindi la Cecenia dovrebbe essere, diciamo, equiparata a un regime, a un'entità federale all'interno di un federalismo russo, però, boh, questo è uno dei conflitti, come ad esempio lo Sri Lanka, ecco. Il conflitto in Cecenia fa pensare molto al conflitto in Sri Lanka, dove appunto c'è stata una repressione dura e diciamo la parte vincente ha puntato sulla vittoria militare. E guardate bene, ecco, quindi qui non c'è pulizia etnica. La cosa curiosa è che qui, se ci sono stati dei profughi, sono stati russi, non i ceceni. Quindi la Russia ha mirato a vincere questo conflitto, diciamo sconfiggendo militarmente i ceceni, provocandone una segmentazione, però allo stesso tempo non ha mandato via i ceceni, perché se mandava via i ceceni, dove finivano i ceceni? In Russia, in Dagestan, dove? In Inguscezia. I ceceni sono restati lì, anzi sono aumentati, quindi è molto probabile che in futuro questo conflitto si ripresenterà. Quando un attore tenta di reprimere l'altro attore con una vittoria militare, sa che magari arriverà la vittoria militare nell'immediato, ma sa anche che dopo 5-10 anni probabilmente, diciamo, il conflitto si ripresenterà, e quindi la repressione. Per questo si dice che il dominio, o la segmentazione non sono vere e proprie modalità di risoluzione del conflitto, sono modalità in cui il conflitto viene risolto nel breve periodo, ma probabilmente si ripresenterà nel medio, neanche nel lungo, nel medio periodo. Ecco, quindi adesso andiamo al Tagikistan. Il Tagikistan è nel capitolo, ormai non lo posso più spostare, mi dispiace, lo faccio sempre a lezione insieme alla Cecenia. Però il Tagikistan è di fatto, siamo a pagina, ecco nel capitolo 5, siamo a pagina 102. Non mi dite com'è complicato questo file e l'indice. Ci ho messo 2 ore per sistemare l'indice perché mi davano i numeri di 1000, pagina 1000, pagina 1200. Ho dovuto impazzire per sistemare le pagine, ma non so che cavolo di programma hanno usato, un programma degli anni, 10 anni fa, che ormai è superato. Ecco, il Tagikistan è una delle 5 repubbliche dell'Asia centrale, Vediamo un pochino se ci abbiamo una mappa in cui si vede bene questo benedetto Tagikistan. Eccola qua, pagina 103. Vedete, è incastrato proprio lì nel mezzo, confina con la Cina ad est, con l'Afghanistan a sud, con il Kirghizistan a nord e con l'Uzbekistan a ovest. Quindi è proprio un landlocked country. E dal punto di vista della composizione culturale, vedete, la maggioranza, la stragrande maggioranza, come tanti paesi, come lo stesso Afghanistan, come tanti paesi dell'area, è uno stato plurinazionale, dove ci sono i tagiki, sono una maggioranza. Qui nel testo riporto la statistica dell'80%. Poi ci sono gli uzbeki, che sono il 15%, e poi i russi, che sono l'1%. Quindi in tutto fa 96. Ecco, c'è anche una piccola percentuale di kirghizi nella zona più orientale. Come vedete, quindi diciamo i due gruppi principali sono i tagiki, che i tagiki sono di lingua persiana, quindi sono più simili all'Iran, sono simili agli iraniani, mentre invece gli uzbeki sono di lingua turca, quindi sono più simili appunto ai turchi. Delle 5 repubbliche dell'Asia centrale, l'unico di lingua persiana è il Tagikistan, e gli altri 4, Kirghizistan, Kazakistan, Turkmenistan e Uzbekistan, sono appunto di lingua turca. Ecco, questa diciamo equazione, diciamo, come mai negli altri 4 paesi non ci sono stati conflitti rilevanti nel post 89 in Tagikistan, sì, c'è chi ha detto che appunto deriva proprio da questa diciamo legame del Tagikistan con diciamo con il fatto che il Tagikistan è di cultura iraniana, di cultura persiana, diciamo, meglio dire persiana che non iraniana. Ecco, dunque, allora, scusate, faccio una. Ecco, appunto, volevo controllare, non ero sicuro al 100%, però ho controllato e effettivamente questa tesi del legame con l'Iran è molto debole. È vero che il Tagikistan è una lingua persiana, ma è anche vero che, i tagiki sono sunniti, quindi i legami politici tra l'Iran e i gruppi islamici del Tagikistan sono stati praticamente inesistenti. Quindi l'Iran non ha né sostenuto né difeso i gruppi religiosi, ecco, del Tagikistan. Quindi è un legame linguistico, che quindi è molto più debole, per dire anche la lingua dell'Ossetia è una lingua persiana. Però gli osseti sono di religione ortodossa, i tagiki sono una lingua persiana, religione islamica, ma prevalentemente sunnita, solo circa il 3-4% della popolazione è sciita. Ecco, quindi, come tutti i paesi, diciamo, delle repubbliche dell'Asia centrale che hanno subito appunto una colonizzazione anche da parte dei russi, anche se come vedete sono solo l'1%, ma è un 1% che rappresenta un po' l'elite del Tagikistan, ovviamente. Questi paesi che hanno avuto regimi comunisti con la fase post-89 passano ad avere regimi neopatrimoniali. Gli ex leader comunisti diventano dei leader di clan, quindi sono un regime, sono delle dittature personali in cui c'è un clan che si arricchisce ai danni della popolazione. Quindi ci sono presidenti che restano al potere 20 anni, poi quando muoiono vincono sempre le elezioni con percentuali alte, quando muoiono, guarda caso, molto spesso il nuovo presidente è il figlio, oppure c'è qualche altro esponente del clan, dei clan legati anche spesso a determinate, localizzati anche geograficamente e legati a determinati gruppi culturali di una certa zona del paese piuttosto che di un'altra. Ecco, quindi in Tagikistan sostanzialmente è l'unico di questi cinque paesi in cui nei primi anni 90 si sviluppa una guerra. Allora c'era il leader post-comunista che era un certo Nabiev, che restò al potere un paio di anni e che si vide subito. Nabiev proveniva, ecco, se riguardiamo un attimo la mappa del Tagikistan, vedete la pagina 103, noi abbiamo questa specie di ricciolino a nord che si incunea all'interno dell'Uzbekistan, che è una zona dove, vedete, ci sono molti uzbeki e molti turchi. In questa zona gli uzbeki rappresentano circa il 30% del totale, quindi gli uzbeki e i russi sono sempre stati alleati, sono un po' più ricchi e danni dei tagiki un po' più poveri. E questo presidente Aliyev era sostanzialmente l'esponente di un clan della zona, questa zona a nord, la cosiddetta Valle della Fergana, dove c'è questa città che si chiama Leninobad. I nomi esatti di questi paesi sono abbastanza improbabili, perché in italiano sono in un modo, in inglese sembra un pochino i dialetti marchigiani, che hanno lo stesso dolce in un paese viene chiamato in un no, ci sono circa 10-12 modi di chiamare un dolce, cambia la A, cambia la O, c'è il frustinco, il frustengo, cioè basta spostarsi di 5 km e una località viene chiamata in un modo piuttosto che in un altro. Anche col Tagikistan è più o meno lo stesso. Quindi, diciamo, Nabiev era un leader post-comunista della zona nord. Sostanzialmente, però, ecco, diciamo, c'era una transizione democratica. Quindi, da un lato, si formarono delle forze laiche di opposizione a questi leader neopatrimoniali che volevano mantenere il potere, e dall'altro si formarono dei gruppi islamici più o meno radicali, e in questo senso, diciamo, la zona più radicale, ecco, se vediamo invece la mappa nel file a parte, vedete che c'è questa zona verde a sud dove ci sono prevalentemente dei tagiki, e poi c'è la zona rossa a nord e la zona blu nel centro ovest. Ecco, la zona rossa indica questa elite, questo clan legato a Nabiev che era al potere nel 92. La zona verde indica i gruppi islamici più radicali che tentarono in qualche modo di conquistare il potere durante questa guerra civile. Invece la zona blu attorno a un'altra città, che quest'altra città è quella di fatemelo trovare il nome di questa città, che in qualche modo dopo circa un paio di anni di guerra emerse un altro leader post comunista, un certo Ramonov, che proveniva da questa città del Kulob, il Kulob, che è questa zona blu, si vede, no? Anche nella mappa di pagina 103. Quindi ecco, la capitale è Dushanbe, in una zona invece più a prevalenza tagica. Quindi sostanzialmente abbiamo un conflitto che non è tanto facile da individuare, però diciamo è un conflitto che oppone i leader postcomunisti e diciamo l'elite che si era consolidata anche in tutte le altre repubbliche dell'Asia centrale, di questi ex funzionari del Partito Comunista che si organizzavano tra di loro e che fecero un'alleanza con l'élite economiche degli uzbeki e dei russi. Poi questi leader sostanzialmente, se non mi sbaglio, sia Nabiyev che Ramonov erano tagiki, ovviamente, però erano tagiki che rappresentavano un clan e che si allearono con gli uzbeki e con i russi. Ecco, e invece, diciamo, all'interno dei gruppi più islamici, tagiki veri e propri, ci fu un gruppo più moderato, che era radicato più nella zona centrale di Dushanbe, e c'è un'altra città vicino a Dushanbe, era Dushanbe, c'è un'altra città che si chiama Garm, quindi i leader, diciamo, tagiki più moderati erano appunto in questa zona del Tagikistan centrale, appunto Dushanbe e Garm, mentre invece i leader islamici più radicali erano in questa zona orientale del Badakhshan, dove c'erano un gruppo di tagiki che si chiamano i Pamir. Ora, ovviamente nessuno vi chiederà tutti questi nomi che sono un po' complicati, però sostanzialmente vediamo di ricostruire l'evoluzione del conflitto, e prima nella fase armata e poi nella fase in cui si è arrivati a un accordo di pace. Quindi, ecco, ricapitoliamo. Allora, la guerra, vediamo quando comincia. La guerra sostanzialmente comincia nel maggio del 92. Abbiamo il leader, che è un leader post-comunista, Nabiyev, che è della zona nord, di quella linguetta nord, che fa della valle della Fergana con l'epicentro a Leninobad. Poi si forma un'opposizione con un partito laico democratico del Tagikistan, un partito e poi diciamo due gruppi religiosi, diciamo uno più moderato della zona del centro e uno più radicale della zona est. A un certo punto, questi gruppi, l'opposizione riesce a conquistare il potere a Dushanbe. Nel settembre del 92, fanno cadere sostanzialmente Nabiyev, e sembra che appunto, diciamo, ci possano essere un cambiamento di regime all'interno del Tagikistan. E in quel caso sia la popolazione russa che, diciamo, la minoranza uzbeka si schierarono con questa elite post-comunista, quindi ci fu un'alleanza non tanto culturale quanto politica. E a quel punto intervenne la Russia, mandò la classica forza di peacekeeping, che è un po' una presa in giro, però di fatto questo intervento russo fece sì che, diciamo, questa coalizione tra i post-comunisti, i russi e gli uzbeki riconquistò il potere. Però questa volta, e quindi fece anche pulizia etnica, soprattutto appunto nelle zone del centro e nelle zone dell'est dove erano molti miliziani islamici. Però a questo punto, tra l'altro, se non ricordo male, Nabiyev morì dopo circa un paio di anni, e quindi emerse un leader dalla zona più a sud, la zona quella blu, dalla zona di Kulob, un certo Ramonov, che, come vedete nella mappa, la 5-8 del file, quello lì, diciamo, aggiunto, quindi vedete la zona verde, quella degli islamici, e anche la zona di Garm e di Dushanbe. Anche la zona giallina è dei tagiki, la zona verde dei tagiki più radicali. La zona rossa era quella di Nakiev, e la zona blu era quella dei post-comunisti, ma di questa città che è appunto Kulob. Ecco, a questo punto l'ONU manda la sua missione di una cinquantina di osservatori, gli scontri armati proseguono, ecco. E sembra che appunto verso il 95-96 si possa arrivare a un accordo di pace, però questo accordo di pace viene un po' sostanzialmente rinviato, e soprattutto nel giugno del 97 viene diciamo, no, scusate, tra il 90, nel 96 si riorganizza l'opposizione. L'opposizione si riorganizza nel cosiddetto UTO, che si chiama United Tajik Opposition, che viene guidata da un certo Nuri, che è un leader piuttosto radicale, un leader islamico radicale che si riteneva fosse sostenuto dai talebani. Quindi alla fine l'unica potenza, l'unico attore esterno che si impegna nel sostenere queste forze islamiche sono i talebani e non certo l'Iran. Però tutto sommato Nuri dimostra di non essere così radicale e nel giugno 97 finalmente viene firmato un accordo di pace tra Nuri e Rahmonov. C'è la mediazione dell'ONU che riesce a raggiungere questo accordo, anche se gli episodi di violenza continuano, Però tutto sommato questo Nuri è un leader abbastanza carismatico che riesce a catalizzare su di sé diciamo, il consenso fra i vari forze di opposizione, soprattutto quelle islamiche. Ecco, nel 98 viene firmato un accordo consociativo che permette una rappresentanza, seppure in minoranza, nel governo dell'opposizione. Quindi l'UTO entra a far parte del governo con delle quote del 30% che vengono poi replicate anche nella pubblica amministrazione. Quindi il 30% è un accordo sia governativo che diciamo, che è riguardante la pubblica amministrazione. Le forze armate, eccetera, eccetera. Ecco, ci furono altre elezioni, quindi sostanzialmente questo patto consociativo resse circa 8 anni. E in realtà, diciamo, nel 2006 ci sono due episodi coincidenti, vale a dire, da un lato, diciamo, ci sono delle elezioni che vengono fortemente contestate dall'opposizione perché Rahmonov vince con l'80% dei voti, tra l'altro Rahmonov diventa Ramon, perde la OV finale, perché l'OV finale era una desinenza russa, vuole apparire più tagico e meno russo, Rahmonov, che quindi diventa Ramon, e poi nel 2006 muore Nuri, muore di cancro, nu muore non è né un attentato né diciamo un episodio bellico, ma Nuri muore e diciamo, il vecchio accordo consociativo sostanzialmente si sfalda, quindi diciamo. Nel frattempo, ecco, era emerso che insomma questo Rahmonov, continuiamo a chiamarlo Rahmonov, via, questo Rahmonov gestiva il potere in modo molto verticale, quindi in qualche modo diciamo, molti gruppi islamici avevano già deciso di fare ricorso alla violenza, sia tra l'altro non solo gruppi diciamo, tagiki della zona orientale, quella verde, ma anche gruppi uzbeki più della zona occidentale. La missione ONU fu ritirata nel 2000, mentre invece la forza di peacekeeping russa è restata, anche se è stata ridotta. Ecco, il Tagikistan è un caso in cui invece, se noi dovessimo guardare appunto anche alla terapia, così come l'Ucraina, è un caso dove il federalismo ci stava proprio bene. Anzi, il federalismo avrebbe molto probabilmente prevenuto non solo il conflitto, ma avrebbe prevenuto anche la guerra. Quindi ecco, un po' come si vede, quando c'è un patto consociativo non dura tanto. Io nella tabella finale avevo lasciato il patto consociativo, ma ora dovrò modificarlo. Quindi la tabella finale bisogna mettere dominio del governo, quella di pagina 149. Il Tagikistan ovviamente è considerato un paese autoritario e quindi ha delle pagelle abbastanza basse, come vedete. Mi sembra abbia 7 e 6, se non ricordo male, fatemelo controllare, sì, ha 7 e 6, quindi è considerato un paese pienamente autoritario. Va bene, siamo arrivati alla fine, grazie.